Bentornati a Venezia, soggetti smarriti, secondo episodio del nostro viaggio tra le pieghe nascoste della storia veneziana. Oggi parleremo di tre storie che ci portano tra aule di tribunale, officine del vetro e campanili del Lido. La prima, un processo che scuote le coscienze, anche oggi. Una storia giudiziaria che rivela molto dell'epoca in cui è accaduta e anche della nostra.
Sì, è un testo veramente interessante e in questo caso anche poco conosciuto. Parliamo della prima donna che venne squartata e che ancora un po' ci lascia sgomenti e effettivamente subì una condanna che è documentata come giusta da un punto di vista della vicenda che era accaduta. Tuttavia a me restava un po' sul gozzo, come si dice, capire la motivazione per cui questa donna aveva compiuto questo delitto. E nell'immaginazione ho creato alcuni dettagli che peraltro sono abbastanza credibili e verosimili.
La prima. Lo chiamavano il Giudeo. Forse sarebbe meglio dire che sussurravano l'appellativo a bassa voce quando lui era distante o assente. E non c'era tanto da scherzare con Luca da Montenegro, e non solo per l'imponente corporatura dovuta all'origine del Montenegro, ove le severe montagne sul mare, battute dai freddi e violenti venti del nord, avevano selezionato una stirpe di possenti genti. Era il suo carattere collerico e violento che spesso spaventava, perché qualunque contrasto nel discorso sembrava accendere in lui un senso d'offesa che andava lavata col sangue. C'era chi diceva che si trattava di una tara professionale, perché doveva incutere timore, anzi terrore, a chi chiedeva i suoi servigi, promettendo il rispetto delle scadenze, spesso difficili da rispettare. Sì, perché più di uno, in forma anonima, accennava a quei prestiti speciali cui si doveva l'appellativo. Ma c'era anche chi, prudentemente, lo riferiva alle sue frequentazioni con i mercanti giudei. Ufficialmente era un ricco bazarioto, cioè un rigattiere. Abitava a Venezia, al Campiello della Fraternita, a Sant'Antonio, dove aveva anche il magazzino delle merci. Perfino le cortigiane lo temevano, quelle costrette prima nel castelletto e poi nelle case di proprietà della nobile antica famiglia Trapani, in veneziano Ca' Rampani, ora chiamata Zona delle Carampane a Rialto. Il rioterà delle Carampane arrivava fino al Ponte delle Tette, da dove le cortigiane si sporgevano mostrando il seno, secondo l'imposizione del governo, tesa a distogliere gli uomini dal peccato contro natura, molto diffuso in quel periodo. Era tra i clienti più assidui, non tanto di quelle definite cortigiane oneste, che vestivano abiti elegantissimi, con le chiome biondo-rossastro, il famoso rosso Tiziano, invidiate da molte nobildonne, schiave di mille regole, per le libertà che potevano concedersi grazie alle loro amicizie influenti. Il giudeo preferiva quelle di basso rango, le cortigiane del lume, costrette a portare al collo il fazzoletto giallo imposto dal Consiglio dei Dieci. Vestivano abiti tendenti piuttosto al virile, come giubboni, camicie e braghe da uomo. Soprattutto non parlavano troppo e con una buona mancia soggiacevano le sue voglie, spesso ispirate alla stessa violenta tensione che pareva attraversare la sua anima, per certi versi disperata. Col tempo qualcuna, dopo averlo provato, rinunciava alle profferte, tristemente ancora dolorante. La voce si era diffusa e, come accade al solito nelle condizioni miserevoli, ci fu sempre chi si dispose ad accontentarlo, ma a un prezzo sempre più elevato.
Gli specchi di Versailles. Chi l'avrebbe mai detto? Un piano di spionaggio industriale partito da Murano per raggiungere la Francia. Vetro, inganni e diplomazia. Sembra un romanzo, ma è tutto vero.
Sì, è tutto vero. In effetti la fuga di alcune maestranze veneziane in Francia e da qui poi, per tutta una serie di dettagli che scoprirete leggendo il racconto, l'acquisizione da parte dei francesi di quelle tecniche per la costruzione degli specchi che consentiranno poi a creare quella meraviglia che è la sala degli specchi di Versailles. Quello che io mi sono chiesto è la motivazione per cui la fuga che è stata determinata dal delitto contro un prete aveva portato a questo delitto. Questo nei testi storici che ho consultato non si trova e quindi ho inventato tutta una storia che anche in questo caso mi sembra abbastanza attendibile.
Gli specchi. Dunque, dunque, iniziò il prete, una bella figliuola come te si vuole sposare, e però non ha la dote. Lo sguardo dell'uomo fissò una compiaciuta panoramica della ragazza. Però le doti naturali, certo, non mancano. Il Signore è stato generoso. Proseguì, avvicinandosi lentamente alla giovane che ascoltava in piedi, quasi paralizzata. «Ma siediti, dai!» proseguì il prete, divenuto cordiale. «Ecco qui!» e le avvicinò una sedia. «Io mi metterò vicino, così potrai confessarti. Perché quando si è giovani e belle come te, qualche peccatuccio può scappare. Niente di grave, si capisce, ma...» Avvicinò di più la sedia a quella della giovane e ora le ginocchia si toccavano. «E questa dote, comprenderai, è un dono del Signore. E per averlo bisogna essere pure, cioè confessate e assolte, come con la comunione, mi capisci?» Veramente, Bertina non arriva chiaro quale fosse il succo del discorso, ma quel che cominciava a capire non le piaceva per nulla. Sentiva come una colata di viscidume che cominciava a appiccicarsi al corpo. D'improvviso sentì anche l'odore del sudore che penetrava la tonaca e si accorse di come il volto del prete si fosse fatto paonazzo e grondante. Però lo sai, per avere la soluzione ci vuole la penitenza. Solo con quella poi ti sentirai meglio, più libera e giustamente meritevole di quel gran dono in danaro. Ma io non ho fatto niente di grave. Sono una onesta lavoratrice, vado a messa e alle funzioni. Sono ancora vergine. Si pentì quasi subito di averlo detto. All'inizio le pareva che quella dichiarazione potesse bastare per chiudere il tortuoso dibattito. Poi capì che involontariamente era entrata nel suo gioco. Era caduta nella tela di quel ragno nero che lavorava da lontano, quasi distratto, aspettando che la falena colpisse la sua tela. Eccola, ormai prigioniera.
«Oh, certo, brava! Non avevo dubbi!» proseguì, come premiandola per la sincerità. «Altrimenti non avrei neppure iniziato il discorso. Però, su, dai!» Si avvicinò col volto a quello della ragazza. «A me lo puoi dire, che sono confessore e ne ho sentite tante. Quei giochetti che si fanno tra giovani, ma sì, dai! Quelle cose che vengono naturali. Quando si sta stretti stretti e il cuore si gonfia.» Il respiro del prete seguiva il crescendo del racconto, accompagnandolo con una montante eccitazione.
Che tutto si gonfia e poi bisogna sgonfiarlo in qualche modo. Dai, dai che lo sai e che ti è anche piaciuto. È un peccatuccio. Non si dovrebbe, ma si può fare con la mano, con la bocca, con il... Bettina si scostò decisa quando la mano del prete le impugnò la coscia. Aveva ben capito ora cosa chiedeva il maiale.
Le campane della chiesa di San Nicolò al Lido. Una vittoria, un suono che ha fatto la storia. Un racconto epico ancorato alla tradizione e alla fede della città.
Sì, come molti sanno e forse molti anche non sanno, ecco perché i venetiani distratti, le campane di San Nicolò sono quelle che annunciarono la vittoria della famosa battaglia di Lepanto. I primi videro passare questa nave, cominciarono a suonare le campane di San Nicolò e da lì poi tutte le campane di Venezia. Ovviamente il racconto ha un respiro storico molto intenso. C'è tutta la storia della battaglia di Lepanto, ma anche delle questioni che portarono a questo grande scontro. E anche al fatto che nella chiesa di San Nicolò sono conservate le ossa di San Nicolò, che a Bari sono di un grande richiamo anche turistico, a Lido, a San Nicolò, non lo sa quasi nessuno e spesso la chiesa non è anche aperta.
Le campane di San Nicolò. In tutto questo, come si collocano le campane della chiesa di San Nicolò al Lido di Venezia? Spostiamoci in quella sede e con un'immaginaria macchina del tempo avviciniamoci all'antico Lio, non già a quel Lido attuale, che in realtà nasce solo alla fine dell'Ottocento, primi del Novecento, quando inizia l'interesse imprenditoriale per le spiagge e sorgono i primi grandi alberghi. Immaginiamoci quell'isola selvaggia in cui la chiesetta di Santa Maria Elisabetta, con i suoi pochi abitanti, contadini e pescatori, nel 1565 invia una supplica al patriarca per la consacrazione del piccolo oratorio, per formare un piccolo cimitero e per avere almeno un cappellano per le urgenze. Si denunciavano le difficoltà per raggiungere San Pietro a Venezia, specie d'inverno e col vento impetuoso. Possiamo dunque capire che l'isola era scarsamente abitata. La natura regnava incontrastata con vaste aree non coltivate e spesso acquitrinose. Non esistevano strade. Si praticavano la caccia e la pesca, si galoppava tra le dune. Tuttavia, l'importanza strategica della lunga, naturale barriera alla laguna, costituita dall'isola, una sorte di naturale ponte levatoio della città, era ben valutata e garantita da continui controlli delle difese degli argini da parte delle magistrature veneziane. Due erano i punti nevralgici ai due capi dell'isola. A sud, il borgo di Malamocco, erede dell'antica Metamauco, secondo la leggenda, scomparsa in un maremoto. A nord, il complesso militare e religioso di San Nicolò. La chiesa, che i veneziani chiamano San Nicoletto, fu fondata dal doge Domenico Contarini nel 1044. E completata nel 1053 col convento dei Benedettini. L'altare custodisce le reliquie di ben tre santi uomini, vescovi di Mira, città dell'antica Licia, ora costa turca, vicina all'isola di Rodi. Si tratta di Nicolò, dello zio Nicolò il Vecchio e di Teodoro.
Tre nuovi soggetti smarriti che tornano a vivere e che ci fanno guardare Venezia con occhi diversi. Grazie per averci ascoltato. Se vi è piaciuto questo viaggio, seguiteci e lasciate un commento. E ricordate, Venezia non è solo quella che si vede, è anche quella che si riscopre una storia alla volta.